E quindi il prossimo compito che ci aspetta è quello di conoscere un po' la Bibbia. E qui dovete aiutarmi un momentino perché sto pensando a come cavarmela in questa faccenda di fare. Perché mi piacerebbe per alcuni versi proprio sfogliarla, dare un'idea così corsiva, per richiamare alla memoria cosa c'è dentro, capito? E poi semmai tornare indietro più criticamente a dire effettivamente quando è nata, chi l'ha scritta, con quali problemi e come va a formarsi una concezione del divino che prepara poi l'evento di Gesù, no? Del divino e dell'umano, che prepara questo Dio così singolare che è un uomo. E quindi spero che non crei confusione il fatto di fare due percorsi sulla Bibbia, no? Cioè di farne uno per consegnare in qualche maniera qualche immagine, qualche testo che racconta un po' l'evoluzione del pensiero biblico. E poi entrare un po' più nella ricostruzione. Ecco. Avendo garantito quel livello lì, forse è possibile poi non confondere entrando nelle ricerche critiche recenti, che sono molto complesse e ricche, anche ricchissime, e che aiutano molto a porsi in atteggiamento diverso nei confronti della Bibbia, no? Quindi io sull'accenno al fenomeno umano e alle sue due componenti grosse, la coscienza umana, l'antropologico della morale, virgolette, e della religione, mi fermerei qui proprio con queste pennellate, perché se entriamo credo che diventi impossibile poi districarsi. Appunto la sorpresa di questa religione di cui noi facciamo parte, a cui noi ci interessiamo. Io capisco che il Papa, poveretto, è una cosa commovente anche, no? Assolutamente non lo stanno ascoltando, ma anche perché probabilmente è impossibile in questa maniera. Gli ultimi due papi si sono sgolati a ricordare le radici giudaico-cristiane dell'Europa, dell'Occidente. Questa roba qui è persa e noi l'abbiamo analizzata poi a lungo, no? Probabilmente si può recuperare questa istanza, però non così, perché te lo dice il cattolicesimo. Bisogna recuperarlo attraverso delle questioni antropologiche di fondo di questa cultura. Però la questione è pertinente, cioè l'ansia del Papa di dire non riconoscono le radici giudaico-cristiane, l'Occidente si distrugge, si smarrisce la sua storia, no? È vero, credo che sia vero. Dopo il problema è capire come si è trasformato il giudeo-cristianesimo nella modernità occidentale. Ma questo non lo vogliamo fare perché la modernità ci è ostile, perché la consideriamo non cristianizzabile. Allora fammi capire, si deve tornare cristiani? O i cristiani devono imparare a cogliere la loro eredità dentro la modernità? Insomma, che sono le questioni attorno alle quali poi in questi anni ci siamo mossi continuamente, no? Però adesso vado a complicare le cose. No, stavo dicendo che mentre le grandi civiltà nate dalla rivoluzione neolitica, l'Egitto, la Mesopotamia, l'India, l'America centrale, la Cina, hanno sviluppato tutte delle religioni politeiste, tutte queste grandi civiltà. E anche qui, perdonatemi questi continui salti, votamanghi, ho detto in questa nostra società moderna, postmoderna in particolare, sta diventando politeista, è politeista. Questo è un altro segno della caduta del giudeo-cristianesimo, no? C'è un politeismo dei valori, di fatto. Il relativismo è questo. C'è un ritorno del paganesimo, ma il paganesimo ricco, hai capito? Perché il paganesimo mica, cioè noi siamo stati abituati a usare il paganesimo, sono quelli non cristiani, infedeli. No, il paganesimo era solo la civiltà che c'era che prima del cristianesimo, no? Accanto al cristianesimo. Quindi il paganesimo è una forma di civiltà ricchissima, come la nostra del resto. Mi pare che i nostri figli siano sostanzialmente pagani, o no? Cioè, riferimento al cristianesimo, per la maggioranza dei nostri figli, è assolutamente irrilevante. Stanno andando in giro a vedere quali valori scegliere, no? Comunque, dicevo, mentre tutte le grandi civiltà nate dalla rivoluzione neolitica hanno sviluppato religioni politeiste, un piccolo popolo insignificante, lo vedremo, poi quando è nato vedremo dove è nato, perché è nato il profetismo da cui è nato tutto. No? Una vicenda dal punto di vista geografico, storico, totalmente laterale. E in questa zona del mondo e in questo popolo insignificante è nato un messaggio, una proposta all'umanità di un messaggio, di una parola su Dio, incredibile. E questa è un'altra questione da affrontare, no? Che noi poi leggiamo, Dio ha scelto quel popolo, il Dio di Gesù ha scelto quel popolo. Ma, appunto, noi che stiamo cercando di descrivere l'avventura umana, dobbiamo parlarne così, cioè lì succede qualcosa di straordinario. Il popolo ebreo, appunto, il quale dice due cose fondamentali su Dio, che sono rivoluzionarie. La prima è che Dio è unico. La seconda è che non si può rappresentare, che non bisogna rappresentarlo. Non bisogna fare immagini di Lui, né statue, né dipinti, niente. È chiaro che questa parola sarà incessantemente contestata, rifiutata, minacciata di scomparire, perché è troppo nuova, troppo diversa. Sarà continuamente minacciata, primo perché questo piccolo popolo lì in mezzo, tra l'altro, le due grandi potenze, no? La Mesopotamia e l'Egitto. In tutti i momenti veniva calpestato come un tappeto, no? Ha rischiato continuamente di sparire, appunto, no? Ma d'altra parte, quest'idea che c'è un solo Dio e che non si può fare nessuna immagine di Lui è talmente strana e così poco utile, che è quello che sta succedendo al nostro cattolicesimo. La gente vuole un Dio utile. È talmente strana e così poco utile a questo popolo che sarà tentato lungo tutta la sua storia di abbandonare questa idea di Dio per assumere invece delle religioni più simpatiche, più utili. Sono più simpatiche queste divinità che hanno ciascuno una funzione ben precisa rispetto alle angosce, alle inquietudini. C'è un Dio, una Dea per la riuscita dei raccolti, uno per guarire le malattie, uno per proteggere dai ladri, uno per quando si parte dal viaggio, un altro che tiene lontano i ladri, un altro che ci difende dagli spiriti cattivi, eccetera, eccetera, dai fulmini. E poi lasciatemi dire che un bel Dio che puoi andare lì e toccarlo, e che ha due bei occhioni, capito, no? Sotto forma di statua di una bella chiesa, è più rassicurante che invocare un Dio assolutamente impalpabile, inimmaginabile, lontano nel cielo, invisibile, inaccessibile. Così come partecipare a grandi cerimonie con sacrifici impressionanti si impone di più che chiudersi nella propria stanza in silenzio per pregare il Padre che sta nei cieli nel segreto. O in una infinita esigenza di rispetto, di dolcezza verso i fratelli. Alle Mecca Hagadè, Ostreghe, dal lunedì al venerdì, a tutti quelli che hai in giro, e poi fare una bella processione la domenica, no? O no? si sistema tutto meglio, cioè. Il libro che racconta questo strano incontro tra questo popolo e il suo Dio si chiama Bibbia. E chi ha scritto la Bibbia, gli autori della Bibbia, si sono interrogati molto sulla stranezza e sulla singolarità di questo approccio a Dio, o di questo approccio di Dio. Ci racconteranno tutte le battaglie. Noi ci scandalizziamo nella Bibbia, non la leggiamo perché non ne comprendiamo la verità storica, la carne, il sangue di cui è fatto, le passioni, le violenze, le tenerezze, le fatiche di Dio. La Bibbia ci racconta tutti i combattimenti che si sono dovuti condurre in questo popolo e nelle mentalità perché passasse in qualche maniera quest'idea di Dio. E senza contare che poi il rivelatore definitivo è stato crocifisso. È stato totalmente espulso dalla rilettura giudaica, no? E ma capite la fragilità del cristianesimo, eh? Saranno talmente sorpresi dalla differenza della loro esperienza religiosa rispetto a quella degli altri popoli, che arriveranno a dire: non siamo noi che abbiamo conosciuto Dio, è Lui che si è fatto conoscere da noi, è Dio che si è rivelato a noi. Non l'avremmo mai pensato noi così, capito? Ci costringe a conoscerlo così. Sai, poi tutta questa storia di questo Dio che deve tenere per la cervicale questo qui, perché, sai, di dura cervice continuamente stravolge l'idea di un popolo ribelle che cerca continuamente gli idoli, no? L'idolatria, l'ossessione della Bibbia. Altra cosa che a me sorprende è che nel cattolicesimo attuale sembra che tutto sia genuino, tutto funzioni, capito? Basta che ci siano manifestazioni religiose. Non c'è nessuna critica interna. Non c'è nessuna titubanza se i nostri riti, le nostre parole non debbano in qualche maniera continuamente riverificarsi, no? Certo, la risposta che loro danno, dicono, no, è Dio che si è rivelato, è pertinente perché per alcuni versi uno che osserva in maniera di storia comparata direbbe i membri di questo popolo avrebbero fatto come tutti gli altri popoli, avrebbero inventato ogni sorta di dei che sono necessari al buon andamento delle città, dei villaggi, avrebbero trovato una religione capace di spiegare, di organizzare la civiltà, no? Ecco, questa è l'avventura che, se volete rispondere ai vostri figli del perché siete cristiani, bisogna in qualche maniera percorrere. Penso che dei genitori oggi, gli insegnanti tanto più, evidentemente i preti tanto più, debbano evidentemente avere dalla Bibbia una conoscenza sufficiente per non cascare nelle cose più grossolane, più improponibili, no? Notate che l'obiettivo di questo nostro discorrere sarebbe quello in qualche maniera di poter rispondere in maniera decente ai nostri figli, no? Di questa comprensione, perché ormai gli si è aperto l'orizzonte di queste cose, della preistoria, del pluralismo, delle religioni, e si trovano assolutamente impreparati, perché per noi è tutto postulato, tutto sacralizzato, no? Fermiamoci, dai. Fatemi arrivare qualche informazione sulle due cose, sia se il taglio così veloce, grossolano, con l'elicottero, ci sta aiutando effettivamente, perché chiaramente probabilmente le esigenze poi nostre sono diverse, no? E anche se quest'idea di attraversare la Bibbia, chiamiamola così, due volte, con due registri, se può funzionare. Dopo sai, due registri magari, gli tre, i quattro, sì, perché uno aggiusta gli occhiali, poi insomma, la mia galleria, cioè gli occhi poveretti sono quelli che sono, eh. Prego. Certo. Vi ripeto io poi se non seguite. Certo. Avete sentito voi? Non tanto. Allora è partito dalla premessa che ritiene che questa maniera di condurre il discorso ha delle utilità, evidentemente solleva anche tutta una serie di problemi, no? Che per conto mio penso non siano, come si dice, creati, suscitati da una comunicazione di questo tipo, perché sono in larga parte le domande e i problemi che suscita proprio la comunicazione, la cultura comune nella quale viviamo. Al massimo non vengono esplicitati, ma queste domande, appunto i nostri figli, per prendere l'esempio che va a scuola, le vivono, le stanno facendo, dopo magari addirittura sentono la difficoltà o l'obiezione al punto tale che neanche si curano poi di andare a rispondere, perché mica gli interessa poi di difendere la visione cristiana o la loro fede di fronte a queste cose qui. A noi che preme difendere questa cosa qui, assumiamo, quindi comunque giustamente, come del resto continuamente dico anch'io, una prospettiva così larga e così ampia ha il vantaggio di offrirci un panorama e evidentemente ha lo svantaggio di sollevare tutta una serie di domande a cui non si risponde adesso qui, ma a cui appunto una comunità dovrebbe negli anni poi invece rispondere, no? All'interno di questa valutazione generale portava poi la considerazione più precisa sul tema della morale, della nascita della morale, dove poi lui conduceva il discorso dove questo approccio antropologico fa vedere come la morale sia un rimedio all'egoismo e alla violenza che rendono impossibile la socialità, o come poi noi diciamo l'amore del prossimo, insomma il rispetto degli altri e la costruzione di una fraternità, eccetera, eccetera, eccetera. No. Poi introduceva in ultimo, ma quello mi è un po' sfuggito, certamente il punto di domanda sulla centralità dell'uomo in tutta questa avventura, l'antropocentrismo che il cristianesimo sottolinea con tanta forza a diversità di altre religioni, pone dei problemi. Infatti noi stiamo vedendo, per farvi un esempio, che rispetto all'ambiente, alle grandi questioni dell'ambiente, la grande discussione sull'ecologia, eccetera, eccetera, molti ritengono colpevole il cristianesimo di dare un ruolo eccessivo all'uomo, il quale uomo risulta in maniera evidente in molti comportamenti rispetto agli animali, rispetto alla natura, rispetto al cosmo, distruttivo. E per altri versi l'universo continua a dimostrare che l'uomo comunque è un piccolo episodio che se sparisce l'universo non si accorge neanche, no? Quindi questo antropocentrismo, però non so se era esattamente... D'altra parte mi pareva c'era sotto intenzione esplicita, ma mi pare che affiorasse anche questo discorso, il problema di vedere i comandamenti nascere all'interno di questo processo di salvaguardia dell'egoismo e della distruttività dell'uomo comporterebbe non tanto che noi ripetessimo i comandamenti, perché sono vuoti. Cioè queste proibizioni così generali, certo indicano un livello di proibizione, ma sostanzialmente non indicano niente all'uomo che effettivamente possa fare per salvarsi dall'egoismo. E allora i comandamenti possono voler dire ancora qualcosa se noi li mettiamo dentro il processo di umanizzazione che noi stiamo costruendo. Cioè nel tipo di città che noi stiamo edificando, nei costumi, negli usi, nel diritto, nella maniera di far giocare economia, politica, sessualità, famiglia, politica, economia, nella civiltà che noi stiamo costruendo, dove sono le forme dell'avidità, dell'egoismo, della violenza, della parola falsa, del non desiderare le cose degli altri, nella santità del corpo, nella... Cioè, perché i comandamenti parlino, bisogna raccontare di nuovo la storia dell'uomo. Bisogna raccontare la storia di come l'uomo sta costruendo la sua umanità oggi. Se noi non diventiamo competenti a raccontare l'antropologico, così come storicamente si sta sviluppando, i nostri comandamenti sono vuoti, non ci si confessa più con quelle robe lì, non servono più. Non edificano più la coscienza. Bisogna riempirli di racconti, di storie, di coscienze, appunto, di legami, di alleanze. Dov'è che si uccide? Dov'è che si ruba? Dov'è che si approfitta dei poveri? Dov'è che gli immigrati vengono espulsi? Dov'è che la parola viene manipolata per condizionare? Sono lì i comandamenti, eh. Mica nelle tabelle dei confessionali. I comandamenti sono ciò che Dio sta rivolgendo all'uomo perché l'uomo salvi la sua umanità, la sua fraternità, eccetera, eccetera, la sua bontà. E però l'uomo può ascoltare queste parole soltanto raccontando la sua storia. Vedi che torna il cerchio. Non è che Dio viene lì a dirti no, guarda chi è quello lì che fa l'ingiustizia, guarda che... Lo devi trovare te, lo devi dire te, perché Dio non può parlare se non attraverso la storia degli uomini, se non attraverso gli uomini. Se gli uomini non parlano, non vedono, se diventano ciechi, Dio non parla più. E se gli uomini che hanno conosciuto Gesù e che seguono Gesù non parlano come Gesù della loro storia, il cristianesimo è sparito anche se restano le cerimonie. Cioè, vedrete, raccontando la Bibbia questo risulta sempre più chiaro. Dio parla, ma parla dentro l'uomo. E vuole che l'uomo parli. Nella misura in cui l'uomo tenta di dire Dio, Dio si dice. È questa la maniera. Perché tirate via tutti gli uomini di questo mondo, dov'è che parla Dio, ragazzi? Se resiste un uomo, Dio può parlare, se no parla più nel mondo, parlerà su Marte, altrove, giù Pinet, come noter, che mi sa. Scusa, poi chiudiamo.
Le parole che hai aggiunto adesso mi hanno rasserenato molto, perché quando io sento parlare delle radici giudaico-cristiane non riesco a capire bene in che posizione mettermi. Perché se i frutti che hanno portato queste radici sono questi che vediamo oggi, sono radici che è meglio recidere. Perché stiamo parlando di produzione che è stata fatta in queste... Io non ho partecipato agli anni precedenti perché non sono in Bergamo, ma a me ha rasserenato molto proprio l'impostazione che hai dato, perché ci aiuta a capire come uomini, come abbiamo scoperto questa idea di Dio che ci deve aiutare a diventare uomini. Se non succede questo, la religione diventa magia. Io
Certo.
ho due figlie grandi, per cui queste ho insegnato un po' di anni, queste cose le ho viste proprio sulla pelle. Ma vedo che i ragazzi non hanno i pregiudizi che abbiamo noi, cioè sono molto più semplici. solo che non bisogna raccontare, cioè non bisogna prendere il giornale. C'è il mito fondante, uno dei miti fondanti della nostra fede, è l'Esodo, in cui un Dio ascolta il lamento del suo popolo. E noi oggi, in nome di questo stesso Dio, accogliamo i respingimenti. Cioè, sono, è una cosa così.
Certo.
Per riuscire a capire cosa questa lettura ci deve riportare a scoprire. I nostri ragazzi vogliono questo. Perlomeno.
Sì, sì.
Quindi anche il lavoro proprio culturale di cambiare questa, questa struttura che abbiamo costruito su questa nostra fede ci deve rasserenare, perché non resterà vuoto questo spazio. Certo, non costruiremo più il tempio, ma se è il tempio dove andava il sacerdote e il fariseo, io veramente preferisco la locanda dove il samaritano ha portato quel povero disgraziato.
Però mi serve un appartamentino anche a me. No, da una stanza lì nella locanda, dai. Che prete.
Io penso che veramente come cristiani abbiamo una opportunità incredibile in questo periodo. L'importante è metterci nell'ottica di costruire la
certo,
locanda.
Certo.
Chi non sa fare altro come me, mi dire, va bene, faccio l'asinello, però devo mettere nel servizio del padrone giusto.
Sì, sì. Sì. Il percorso che abbiamo in testa dovrebbe aiutare un po', anche se negli anni invece abbiamo fatto molto più largamente tutto il discorso della storia dei cristiani, il rapporto tra cristianesimo e modernità, che cosa il cristianesimo ha portato all'Occidente. Però anche il percorso di quest'anno vorrebbe avere questo tracciato. Il lasciato diciamo all'interno dell'avventura umana della Bibbia e l'umano che si rivela in Gesù come Dio rivela l'uomo, appunto rivelando se stesso in Gesù, l'esperienza cristiana, e in qualche maniera l'idea era anche di alludere, saltando appunto tutta la storia, alcune grosse questioni nelle quali noi ci troviamo oggi, che riguardano la modalità di considerare il corpo, la cultura e l'universale umano, quindi i popoli, le culture, le religioni. Alcune di queste grosse questioni che noi abbiamo di fronte vengono illuminate dalla Bibbia e dall'evento di Gesù, e quindi di quali sono le sfide che i cristiani hanno di fronte e che dovrebbero entrare. Sì, non so se semplicemente o in maniera più profonda, nei discorsi della fede, nella predicazione, nella... Cioè, se queste cose non entrano nella predicazione, guardate che il cristianesimo si riduce a sacralizzare qualche forma utilitaristica di religione. Quindi il compito è molto impegnativo e chiede nella formazione della fede e delle comunità cristiane, chiede di viaggiare dentro a testa alta, perché l'avventura umana sta affrontando delle sfide pericolose ed ha una consapevolezza della sua storia, della sua vicenda molto raffinata, anche se poi molto parziale, molto parcellizzata, no? Quindi il compito di tenere insieme il senso di tutta l'avventura e di indicarne il cuore, il tesoro, questo è il compito dei cristiani, capito? È come se noi dovessimo trasmettere l'idea che in qualche maniera il bastimento dell'umanità può mettersi d'accordo a salvare la traversata dell'uomo, no? A dare un senso. E d'altra parte, con un carattere più esplicito, i cristiani hanno incontrato quello che gli ha fatto vedere il tesoro, che poi è nel cuore di tutti. Questo sì che è la cosa che Dio mette lui nel cuore di tutti, che è la sua grazia, la sua presenza, hai capito? E che è questa, come si dice, questa parola di infinita dolcezza che si rivolge all'uomo, e chi l'ascolta appunto la trova dentro, nasce dentro. E se la tua vita diventa obbediente, diventa, permetti che la tua vita partecipi del regno di Dio, no? questi discorsi elementari per un verso, per un altro verso, scavare il tesoro anche nella tradizione del cattolicesimo è in un pagliaio. In questo senso, dicevo, un po' brutto che manchi questo senso della relatività di ciò che stiamo facendo, questa critica a ciò che facciamo, no? Tipica la categoria sacerdotale che sta tornando in massa al momento in cui ci sono più i preti, però parla più dei sacerdozi. Il Signore comunque vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.